Per un credente non c'è nulla di più bello che dimorare nella casa del Signore, ascoltare la parola del Signore e nel farlo non pensare agli altri, ma lasciare che la parola parli direttamente a sé. Ognuno si sente interpellato, siamo interpellati dalla parola del Signore. Ciò che mi ha colpito è stato un inno che abbiamo cantato: a Cristo il risorto Satana non si avvicina. Mi è piaciuto. È vero. Il nostro Signore ha vinto Satana, Satana lo ha disarmato, lo ha messo alla gogna, ha trionfato su tutte le potenze di Satana, come è scritto, e ne è uscito vincitore. Sapete bene che in ogni battaglia non ci sono due vincitori, ma sempre e solo uno. E così abbiamo un solo vincitore, il vincitore del Golgota. Ed è il Signore, il nostro Dio, che ci ha amati profondamente e ci ha redenti. Mi sono venuti in mente anche due passi biblici. Uno da Apocalisse 12, in cui l'arcangelo Michele afferrerà Satana e lo scaccerà. Non il nostro Signore. Il nostro Signore lo ha già sconfitto. Allora basterà che Michele dica: ebbene, ora non c'è più posto per te qui. Conoscete tutti questo passo, ma noto che alcuni chinano comunque il capo, e questa volta non per pregare, ma per consultare le scritture. Per questo leggerò rapidamente il versetto. Apocalisse 12, versetto 7. E si scatenò una battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Anche il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non ebbero la vittoria e non fu più loro concesso di rimanere in cielo. Sapete, il nemico ha ancora accesso, è l'accusatore dei fratelli, ma verrà il momento in cui la vittoria di Dio sarà pienamente compiuta in cielo e sulla terra per sempre. Sia lodato il nome del Signore. L'altro passo si trova in Apocalisse 20, versetto 1. Apocalisse 20, versetto 1. Poi vidi scendere dal cielo un angelo che aveva in mano la chiave dell'abisso e una grande catena. Egli afferrò il drago, il serpente antico, cioè il diavolo e Satana, e lo incatenò per 1000 anni. Chi legge attentamente la scrittura noterà che in Apocalisse 12 Satana viene scacciato dal regno celeste nella misura in cui vi ha ancora accesso, è gettato sulla terra e poi, dopo che avrà causato abbastanza sventura, giunge il momento in cui verrà legato e gettato nell'abisso per 1000 anni. La Sacra Scrittura offre davvero una spiegazione così meravigliosa su ogni cosa. Se riflettiamo su quanto fedelmente Dio ci abbia dimostrato il suo amore, abbia proclamato la sua parola e rivelato in essi, non possiamo che essere grati. Prima di passare alla meditazione sulla parola, vorrei a mia volta dare a tutti il benvenuto nel modo più intimo e cordiale possibile. Sono infatti pienamente consapevole che non veniamo qui per ascoltare ciò che un uomo ha da dire. Veniamo qui per ascoltare la vera parola di Dio, non opinioni umane, non interpretazioni delle scritture, ma la parola nell'originale, così come è uscita dalla bocca di Dio. E siamo lieti che ci siano persone, anche se non milioni, ma persone il cui cuore nutre il desiderio di ascoltare la vera parola di Dio. E a questo possiamo aggiungere: il Signore non ci ha mai delusi. Anche questo fine settimana la sua parola dimorerà abbondantemente tra noi. Chi deve stare attento sono io, il fratello Frank. Infatti, ultimamente mi è stato detto più volte con gentilezza: predichi un po' troppo a lungo. E come ho già detto, non guardo l'orologio, ma la parola del Signore è semplicemente così preziosa. Mi riprometto di essere sempre breve, ma poi probabilmente finisco per dilungarmi un po'. Amen. Lode e grazie al Signore. Quanto sono benefiche le parole del nostro Dio. E se poi siamo in armonia con la testimonianza, e se poi anche la nostra vita si allinea alla testimonianza e alla parola, così cosa accadrà allora? Allora Dio si rivelerà in tutta la sua gloria. E noi crediamo che si arriverà a questo, che si dovrà arrivare a questo. Una perfetta armonia tra la sposa e lo sposo, una perfetta armonia della Chiesa dei primogeniti con la parola di Dio. Poiché i nostri cari fratelli e sorelle provengono da Amburgo e, a quanto ho sentito, dalla Chiesa Elim di Backstrasse, la Backstrasse ha avuto per me un significato molto grande nel 1949. Lì ho ascoltato per la prima volta al Hermann e Richard Ruff, due uomini, uno svizzero tedesco e l'altro svizzero americano. E uno di loro era l'uomo incaricato dallo Stato, dagli Stati Uniti, di volare, quando furono sganciate le bombe su Hiroshima. E quest'uomo filmava, era un uomo di Hollywood, e quell'uomo in seguito ascoltò il fratello Branham predicare a Los Angeles. Si convertì e poi rese la sua testimonianza ad Amburgo in Backstrasse. Quella fu in realtà la prima volta in vita mia che sentii il nome di William Branham in relazione a una splendida testimonianza di un uomo che aveva ascoltato quell'uomo di Dio e che poi aveva consacrato la propria vita al Signore, per quanto ne sapeva e poteva. Possa il Signore concedere a tutti noi la grazia di riconoscere il tempo in cui viviamo, di andare avanti con il Signore senza fermarci spiritualmente. Perché questa è sempre stata la difficoltà nella storia della Chiesa. Dopo ogni risveglio si formava una nuova organizzazione. subentrava nuovamente una fase di stallo e il Signore aveva grandi difficoltà a procedere in avanti con il suo popolo. Quando dopo 15 anni di ministero al fratello Branham fu chiesto di fondare una sorta di chiesa, la chiesa dell'ultima pioggia, furono soprattutto i fratelli canadesi a pregarlo di fondare un'organizzazione con il nome di Pioggia, l'ultima pioggia, e l'ultima pioggia è promessa nella parola di Dio come effusione dello Spirito Santo prima che venga mietuto il raccolto. Ci sono le promesse nel Nuovo e nell'Antico Testamento, ma il fratello Branham disse allora: da questo ultimo risveglio non nascerà una nuova denominazione, né ne nascerà un'organizzazione. Questo risveglio che avrà luogo nella sposa troverà il suo compimento nel ritorno di Gesù Cristo, quando i morti risorgeranno e coloro che vivono in Cristo saranno trasformati e poi rapiti al Signore. E così lo vedremo e ne saremo testimoni. Quante volte mi è stato chiesto nei vari paesi: perché non fondate delle comunità? Quante volte, non solo una volta, ma sempre di nuovo mi è stata posta questa domanda. Anche quando i nostri amati fratelli e sorelle dell'Unione Sovietica sono venuti da noi, non solo una volta, ma ripetutamente in ogni occasione: perché non fondate comunità nelle diverse città? E a questo proposito devo semplicemente dire, con la Bibbia aperta davanti al volto di Dio nel nome del Signore: la fondazione di comunità non è il nostro compito. Ci sono già abbastanza comunità. Il nostro compito è quello di annunciare la vera parola di Dio a tutto il popolo di Dio, di ogni lingua e nazione, di ogni chiesa e denominazione. E sapete bene che il Signore ha detto: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Ora è il tempo del Signore, non il tempo degli evangelisti, non il tempo dei fratelli che vorrebbero continuare secondo il modello tramandato da tempo. Ora è giunta l'ora di Dio affinché egli possa compiere tra il suo popolo ciò che si è prefissato e portarlo a compimento con coloro che non fingono di essere una comunità o una chiesa, ma appartengono alla Chiesa del Dio vivente. E questa è una differenza abissale. Si può essere devoti, si può giocare a essere religiosi, ma non davanti al Signore. Davanti al Signore conta solo ciò che fa Lui, tutto il resto non fa che ostacolarlo. L'operato di tutti coloro che vogliono rendergli un servizio senza essere stati incaricati da Lui è solo di intralcio a loro stessi, a molti altri e al Signore. A meno che Dio non possa mandare qualcuno che non prepari la via per se stesso, né per una comunità, ma come è scritto: preparate la via al Signore, spianate una strada al nostro Dio. Così era all'inizio del Nuovo Testamento, in quel periodo profetico, così alla fine del Nuovo Testamento, sempre in quel periodo profetico. A questo proposito, visto che stiamo proprio parlando di questo argomento, l'ho raccontato almeno due o tre volte ed è la verità. Il 2 aprile 1962, prima dell'alba, il sole non era ancora sorto, il Signore mi disse, tra le altre cose, non fondare comunità locali e non pubblicare un innario perché è il segno di una denominazione. Ci sono certe cose che il Signore ordina, che dice a me e che non ha bisogno di dire a nessun altro. Ogni incarico divino è un originale a sé stante. Non può essere copiato, e anche questo l'ho detto da qualche parte di recente. Billy Graham venne a Louisville, nel Kentucky. Proprio come qui Düsseldorf e Krefeld sono separate solo dal Reno, così quelle sono città gemelle. Jeffersonville è nell'Indiana e Louisville nel Kentucky. E fratello Branham si recò a questo enorme raduno di predicatori ed evangelisti che Billy Branham aveva organizzato. E quando poi tornò, o già mentre era lì, pensò tra sé e sé: non potrei mai prendere il posto di quell'uomo. Billy Branham è unico nel suo genere. E poi fece un passo in più e disse: dubito che lui possa prendere il mio posto. Ed è proprio così. Ognuno al proprio posto, ovunque Dio lo abbia messo. Beh, questo è quanto dobbiamo dire su questo argomento. Chi, mentre la corale cantava, ha pensato a un salmo. È stato cantato dai palazzi d'avorio. È scritto nella Bibbia? È scritto nella Bibbia? Sento pochissime reazioni dal pubblico. Vorrei sentirne di più. C'è scritto nella Bibbia che egli che viene dai palazzi d'avorio? Come, prego? Va bene, allora ve lo leggo io. Perché dovrei tenervi sulle spine? Leggeremo alcuni versetti dal Salmo 45. Qui troviamo anche la parola palazzi d'avorio. Ed è l'unico tra tutti i 150 salmi a descrivere il rapporto tra sposa e sposo, l'unico salmo che descrive in realtà la pienezza, il compimento della sposa e dello sposo. Tutti gli altri trattano molti temi, danno molte risposte, ma il Salmo 45 è di per sé davvero molto speciale. Leggo dall'inizio. Mi ferve in cuore una parola soave. Io dico l'opera mia è per il Re. La mia lingua sarà come la penna di un abile scrittore. Ed ecco che arriva. Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. Le tue parole sono piene di grazia, perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Cingi la spada al tuo fianco, prode, vestiti della tua gloria e del tuo splendore. Avanza maestoso sul carro per la causa della verità, della clemenza e della giustizia. La tua destra compia cose tremende. Le tue frecce sono Cuminate, i popoli cadranno sotto di te, esse penetreranno nel cuore dei nemici del re. Il tuo trono, o Dio, dura in eterno, lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu ami giustizia e detesti l'impietà, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto d'olio di letizia, ti ha preferito ai tuoi compagni. Alleluia. Dove si trova questo passo? Nel Nuovo Testamento, nel capitolo 1 delle lettere agli Ebrei. Il tuo trono, Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei suoi compagni. Vedete, il nostro Signore era Dio manifestato nella carne, e Dio nello Spirito ha unto questo corpo terreno. Alleluia, sia lodato Dio. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto d'olio di letizia, ti ha preferito ai tuoi compagni. Le tue vesti sanno di mirra, d'aloe, di cassia, dai palazzi d'avorio, la musica degli strumenti ti rallegra. Figlie di re son fra le tue dame d'onore. Alla tua destra sta la regina, adorna d'oro di Ofir. Che parola meravigliosa nell'Antico Testamento. E poi chi continua a leggere l'invito del versetto 10, ovvero coloro che ne fanno parte per essere presenti. Ascolta, fanciulla, guarda e porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Tutti devono farlo, come Abramo. Lascia la tua casa, il tuo popolo e la tua terra e parti per il paese che io ti darò. Ascolta, fanciulla, guarda e porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. E il re si innamorerà della tua bellezza. Egli è il tuo Signore, inchinati a Lui. Amen, alleluia. Che parola meravigliosa. Sì, Egli ha desiderio di noi come uno sposo della sua sposa. È ancora scritto. E la figlia di Tiro ti porterà regali. I più ricchi del popolo ricercheranno il tuo favore. Tutta splendore la figlia del re, nelle sue stanze la sua veste tutta trapunta d'oro. Ella sarà condotta al re avvolta in vesti ricamate, seguita dalle vergini sue compagne che gli saranno presentate. Vorrei che potessimo passare ora ai Vangeli. Qualcuno potrebbe pensare, da un lato si parla della sposa, dall'altro delle vergini che poi formeranno il corteo. Non preoccupatevi, entrambe le cose sono giuste. Quando la sposa scenderà dopo la cena delle nozze, i 144.000 sul monte Sion saranno già stati sigillati e aspetteranno solo che noi veniamo con il Signore, con il Re, per assumere il regno. Ogni cosa ha il suo posto. Gli uomini di Dio e in generale coloro sui quali è sceso lo Spirito di Dio hanno già visto queste cose. Ora dobbiamo metterle noi in ordine. A quel punto qualcuno si è molto arrabbiato con me e mi ha detto: fratello Frank, posso capire molte cose, ma che tu debba mettere in ordine biblico perfino ciò che il fratello Branham questo, quello che ha predicato il fratello Branham, questo è per me è troppo. Per me è troppo. Allora ho potuto solo rispondere: caro fratello, amato fratello, è proprio questo il mio ministero, così che non si creino interpretazioni selvagge a destra e a sinistra e le persone diano le proprie interpretazioni a ciò che è stato detto, ma affinché tutto sia ricondotto alla scrittura e il popolo del Signore sia così riportato alla vera parola di Dio, affinché alla fine non prevalgano interpretazioni sulla parola e sul messaggio, ma nasca un'unità divina per grazia, cioè che nasca una sposa parola unita allo sposo che ha rivelato e reso accessibile la parola della sposa. E sono convinto che tutti coloro che hanno il cuore retto comprenderanno correttamente anche questa osservazione. Ancora brevemente alcuni passaggi della parola di Dio per mostrarci quanto sia importante non limitarsi a recitare a memoria, a decidere o a esporre cose, ma che tutto debba essere fondato sulla Bibbia e che la predicazione debba reggere alla prova e al giudizio della parola. La predicazione deve essere tale da permetterci di reggere il confronto davanti a Dio. Dal capitolo 15 degli Atti degli Apostoli vorrei leggere due versetti che ho letto quasi per ultimi domenica scorsa a Zurigo. Atti degli Apostoli 15 e poi passeremo ad altri passaggi. Versetti 17 e 18. Affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, a Lui note fin dall'eternità. Una parola meravigliosa. Sappiamo tutti di cosa si trattava. Qui la porta per il popolo di Israele si chiudeva sempre di più, mentre quella verso i pagani si spalancava. E sorsero domande sulla circoncisione, su molte cose, e poi giunse la risposta dalla parola di Dio. E così era all'inizio e così deve essere alla fine. Ma ascoltate ancora una volta questa formulazione, affinché il rimanente degli uomini, potremmo ora passare al capitolo 11 della lettera ai Romani, dove dice che Dio ha un residuo anche in questo tempo. Potremmo andare dal profeta Daniele, potremmo andare dal profeta Isaia. Dio dice, e se Israele fosse come la sabbia del mare, solo il residuo di esso sarebbe salvato. E poi il passo, chi è scampato con la vita a Sion sia consacrato al Signore. Ci sono numerosi passi biblici che non parlano della massa, ma degli eletti, del residuo, di coloro che credono in Dio, che hanno fiducia in Lui, che accolgono la Sua parola e dicono sì, affinché gli uomini che sono rimasti cerchino il Signore. Chi non pensa automaticamente a Isaia 55, versetto 6? Cercate il Signore mentre si può trovare, Avvicinatevi a Lui mentre è presente. Potete leggerlo voi stessi, forse dovrei farlo, affinché sappiate che è scritto così. Ma i versetti più noti li conoscono tutti. Isaia 55:6. Cercate il Signore finché si lascia trovare. Invocatelo finché è vicino. E poi viene elencato ciò che deve accadere in relazione a ciò. Ci saranno persone, ce ne sono sempre state, che cercheranno Dio perché Dio li attira a sé. Da soli nessuno ci riesce. Ma quando il Signore attira, tutti quelli che il Padre attira vengono a me, chi viene a me io non lo respingerò. Perché siamo venuti al Signore? Perché abbiamo avvertito la sua chiamata, secondo la parola, attirami e io ti seguirò. E qui si legge ancora, cercheranno il Signore anche tutte le nazioni che mi appartengono come mio popolo. Egli ha un popolo che gli appartiene. Il regge riscattato con il sangue non appartiene a se stesso, né appartiene a nessuna denominazione, ma appartiene al Signore perché egli ne ha pagato il prezzo sul Golgota. E la Sacra Scrittura dice, rendete gloria a Dio perché siete stati comprati a caro prezzo. Pietro scrive poi, non siete stati comprati né con argento né con oro, ma con il prezioso sangue dell'innocente agnello di Dio. Mi piace anche questa frase, così dice il Signore. È semplicemente bellissimo. Ogni volta che risuona il così dice il Signore, posso ben dire, dai tempi degli apostoli non ci sono più stati uomini che pronunciassero direttamente così dice il Signore. Ci sono stati uomini di Dio, predicatori ed evangelisti, riformatori, uomini che ardevano d'amore per Dio, ma una chiamata divina diretta accompagnata dall'autorevole così dice il Signore non c'è mai stata fino ai nostri giorni. I predicatori hanno letto la parola, hanno espresso la loro opinione al riguardo, hanno trasmesso la loro interpretazione alle persone, ma ciò non basta per il compimento della Chiesa sposa. Essa non vive delle interpretazioni della parola, ma della parola stessa, perché la parola deve trovare in essa il suo compimento, deve diventare parte della parola realizzata in questi giorni. Lo abbiamo detto spesso. L'inizio della nuova alleanza fu tale che le promesse presero semplicemente forma, divennero realtà. Ciò che era scritto era improvvisamente lì. Prendiamo ad esempio Isaia 40, versetto 3. Una voce grida nel deserto, preparate la via al Signore. Erano trascorsi 800 anni da quando Isaia aveva pronunciato questa profezia, e ciò accadde solo quando il tempo fu compiuto. Lo stesso vale per Malachia 3, versetto 1. Ecco, io mando il mio angelo davanti a me perché mi prepari la via. E improvvisamente queste parole profetiche divennero realtà nella figura di un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio al popolo di Dio in quei giorni. È così che Dio compie la storia della salvezza. Le persone, le chiese libere, le organizzazioni cristiane scrivono la storia della Chiesa. La storia della Chiesa, Dio compie la storia della salvezza. Egli lega la sua opera sulla terra al suo popolo e alle promesse fatte a esso. L'abbiamo capito? Abbiamo compreso che dobbiamo essere parte di ciò che Dio sta facendo ora. Come ho detto poco fa, non solo una Chiesa, ma Chiesa del Dio vivente. Non interpretazioni della parola e della scrittura, ma cosa dice la scrittura. È questo che ci interessa, ovvero così dice il Signore, colui che compie tutto questo. E Lui lo compirà davvero al più tardi entro il giorno glorioso del suo magnifico ritorno, quando porterà a casa la sposa preparata. Che compie tutto questo, a Lui note fin dall'eternità. Paolo ha fatto particolare riferimento a questo mistero nella lettera agli Efesini, ha scritto: ciò che è rimasto nascosto alla generazione di prima, il Signore lo ha ora rivelato ai Suoi apostoli e profeti. Continuiamo a leggere in Atti degli Apostoli 15 dal versetto 7. Qui è scritto: ed essendone nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piedi e disse: fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. Tutti noi conosciamo bene le scritture e sappiamo bene e sappiamo che Paolo strinse la mano a Pietro, Giovanni e Giacomo e disse: noi operiamo tra i giudei, voi tra i pagani. Potete leggerlo nella lettera ai Galati. Posso aprirlo e leggerlo se lo desiderate. Ora qui viene detto, Pietro lo attesta dicendo: fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me. Non dice Paolo, ma scelse tra voi me, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. Leggiamo dal capitolo 10, Atti degli Apostoli, capitolo 10, alcuni versetti che tutti conosciamo. Ma stasera vorrei sottolineare questo punto. Dio ha stabilito un ordine, e in questo ordine divino sono inseriti la Chiesa e i ministeri. In questo ordine divino deve essere condotta anche la sposa, proprio ora, alla fine dei tempi. A cosa ci serve se diciamo e crediamo con tutto il cuore? Il Signore rimane nel cielo, così è scritto in Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 21, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei Suoi santi profeti. A cosa ci serve la conoscenza teorica del fatto che il nostro Signore Gesù, il nostro Salvatore, rimane in cielo e attende che giunga il tempo, se forse non ci rendiamo conto che quel tempo è già arrivato e che il tempo stringe, che Dio desidera adempiere le promesse che ha fatto. Qui in Atti degli Apostoli 10, dal versetto, sì, potremmo leggere a partire dal versetto 9. Lo dirò solo brevemente, voi conoscete l'episodio. Pietro salì sul tetto, aveva fame ed ecco, Dio ha collegato un bisogno terreno a una rivelazione celeste. Ve lo leggo dal versetto 9, forse è sempre meglio leggerlo. Il giorno seguente, mentre quelli, gli uomini mandati da Cornelio, erano in viaggio e si avvicinarono alla città, Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta per pregare. Ebbe però fame e desiderava prendere cibo, ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi. E sapete cosa vide? Vide molte cose. Ma poi disse: non ho mai mangiato nulla di impuro. Continuo a leggere dal versetto 11. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva simile a una grande tovaglia calata a terra per i quattro angoli. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo, e una voce gli disse: alzati Pietro, ammazza e mangia. Alcuni digiunano e pregano, lui qui ebbe fame, così è scritto, salì a pregare, poi fu colto dalla fame, ed ecco, Dio collega questo bisogno terreno e gli mostra, mentre scendono dal cielo ogni sorta di animali e uccelli del cielo, ma tutto era impuro. Egli conosceva la legge, sapeva quali fossero gli animali puri e quelli impuri, gli uccelli puri e quelli impuri. Dio aveva indicato chiaramente a Mosè, nominandoli uno per uno: ammazza e mangia. Versetto 14. Pietro rispose: assolutamente no, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce parlò una seconda volta: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Voi tutti conoscete bene questa lezione. Più avanti Pietro tornerà su ciò che gli è stato mostrato e rivelato nel capitolo 15, ma lasciatemi leggere qui ancora dal capitolo 10 precisamente, negli Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 28. Atti degli Apostoli 10, versetto 28. Disse loro: voi sapete bene come sia lecito a un giudeo, voi sapete come non sia lecito a un giudeo avere relazioni con uno straniero o entrare in casa sua, ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. Dio ha aperto la porta ai pagani. Ecco un ebreo che Dio voleva usare e a lui mostrò ogni sorta di animali impuri. E l'uomo di Dio disse: io non ho mai mangiato nulla di impuro o di contaminato. E il Signore gli risponde: le cose che Dio ha purificate non farle tu impure. Che parola meravigliosa! Purificati e santificati da Gesù Cristo attraverso la sua morte sacrificale, attraverso il suo sangue prezioso e santo, lavati nel bagno d'acqua della parola e sigillati con lo Spirito Santo. Le cose che Dio ha purificate non farle tu impure. Leggiamo ora i versetti 34 al 36 del capitolo 10. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. E poi continua dicendo: questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Sappiamo che gli bastò continuare a predicare ancora per un brevissimo istante, ed ecco, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che ascoltavano questo messaggio divino, semplice eppure così potente, del Vangelo. Ah, se tutti potessimo unire a ciò che abbiamo udito una fede viva, cosa accadrebbe in mezzo a noi? I peccatori sarebbero perdonati, i malati guariti, i perduti salvati, e il Signore battezzerà con spirito e fuoco. Cerchiamo di lasciarci coinvolgere interiormente di più dall'annuncio della parola, cercando e trovando così l'unione con Dio. Come ho spesso detto anch'io, la predica non serve a stabilire un legame dal pulpito al popolo o dal popolo al pulpito, ma a portare le persone in comunione con Dio, affinché la sua parola ci penetri fino al midollo e trovi compimento attraverso di noi e in noi. Tornando agli Atti degli Apostoli, capitolo 15, lo abbiamo già sottolineato, qui si trattava di rispondere alla domanda: cosa si deve imporre a coloro che provenienti dalle nazioni si convertono alla fede? Ed ecco, vengono menzionate solo quattro cose. Atti degli Apostoli 15, qui leggiamo due passaggi, forse i versetti 19 e 20. Atti degli Apostoli 15, versetti 19 e 20. Perciò io ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici, agli idoli, dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue.
Leben Zucht vom Fleisch erstickter Tiere und vom Blutgenuss fernhalten.
Questo è tutto ciò che Dio ha dato alla Chiesa del Nuovo Testamento come guida. Nessun'altra prescrizione, Pietro lo conferma con il versetto 21. Perché Mosè fin dalle antiche generazioni ha in ogni città chi lo predica, nelle sinagoghe, dove viene letto ogni sabato. Noi non sediamo sulle cattedre di Mosè. Abbiamo ricevuto la grazia di Dio per riconoscere ciò che ci è stato lasciato come dovere nel Nuovo Testamento. Lo stesso concetto è sintetizzato nel capitolo 15, versetti 28 e 29. Infatti è deciso allo Spirito e a noi, non è solo quello che ha deciso la Chiesa, non solo quello che la decisione del Consiglio degli Anziani, ma infatti è deciso dallo Spirito Santo e da noi. Possa rimanere così e essere parte di noi affinché ogni decisione sia la decisione di Dio rivelata nella parola tramite lo Spirito Santo e affinché la decisione divina diventi la nostra decisione e l'annunzio divino diventi il nostro annunzio. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie. Astenetevi dalle carne sacrificate agli idoli, del sangue, degli animali soffocati e dalla fornicazione. Da queste cose farete bene a guardarvene. State sani. Vediamo con quale cuore da pastore tutto questo è stato scritto. Il fratello Rus nella sua introduzione tratta da Ebrei 13 ci ha comunque fornito alcuni spunti molto seri su cui riflettere. Lo leggo solo perché devo semplicemente dire ciò che tutti già sappiamo, ovvero che ora, nella fine dei tempi, sono giunti giorni in cui gli uomini non conoscono più limiti. Non voglio approfondire qui il concetto di fornicazione, ma viviamo in un'epoca in cui questa parola ha fatto il suo ingresso nell'umanità sotto il termine di pornografia. Sono sincero e onesto, non ho mai letto nemmeno uno di questi opuscoli. So però per esperienza cosa contengono ogni tipo di rapporto, tranne quello naturale dato da Dio. Tutto il resto, tranne ciò che Dio ha originariamente dato, voluto e stabilito. Non è quello che Dio voleva dall'inizio, e questo caratterizza in modo del tutto particolare gli ultimi giorni in cui la condizione dell'umanità, non quella della Chiesa del Dio vivente, ma quella dell'umanità, sarebbe come quella di Sodoma e Gomorra, dove la dissolutezza prende il sopravvento, dove gli ordini divini vengono messi da parte. E Paolo spiega la lettera ai Romani che gli uomini sono caduti in una mentalità perversa perché non hanno riconosciuto Dio. Per questo Dio li ha abbandonati affinché disonorassero i propri corpi gli uni con gli altri. Sapevate che è scritto così nella Bibbia? E io sono tra coloro che non guardano quasi mai la televisione perché ho bisogno di tempo a sufficienza per vedere ciò che è vicino, ovvero ciò che va fatto nel regno di Dio. Ma una volta alle 23, quando è andato in onda il programma, ho visto che nel nostro paese si voleva legalizzare l'omosessualità e che alle donne, se si fossero sposate tra loro, si sarebbe dovuto rilasciare anche un certificato. E ciò che veniva proposto e il modo in cui si svolgeva la discussione erano così ripugnanti, così manipolati, che si capiva perfettamente. Il conduttore, o meglio la conduttrice, una donna posseduta, sapeva esattamente chi avrebbe parlato e come doveva porre le domande affinché il tutto andasse a vantaggio della sua parte. Ma così ha detto il Signore: nei giorni del figlio dell'uomo sarà come ai tempi di Sodoma e Gomorra. E allora si trattava di omosessualità. Questo è noto a tutti. I due angeli che andarono da Lot volevano gli uomini, volevano loro le figlie che erano ancora vergini, non le volevano, ma i due visitatori che andarono da Lot, quegli uomini li volevano, quegli uomini di Sodoma. E allora lui offrì loro le sue figlie vergini. Tutti sanno che all'epoca quello era considerato un peccato, un allontanamento da Dio, qualcosa di contrario a Dio e alla natura. E qui in Romani 1, versetti 26 e 27 Paolo scrive: perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami. Cosa si può dire al riguardo? Sapete tutti benissimo che non sono un predicatore di morale. Sono grato al Signore se per la grazia riesco a sussistere davanti a Lui, ma per cose del genere mi manca ogni comprensione. Solo chi è posseduto da Satana può essere così motivato e pervertito da schernire e deridere ciò che Dio ha dato. Uno di loro ha persino detto quale sia la differenza e quanto ciò sia più prezioso per l'uomo. Non si può fare altro che scuotere la testa. Queste sono persone che si sono allontanate da Dio. Tuttavia, ecco il punto. Come ho detto domenica a Zurigo, così sia detto anche oggi qui. Questa non è la condizione della Chiesa del Dio vivente, ma quella di questo mondo. E il Signore dice: voi non siete di questo mondo, come nemmeno io sono di questo mondo. Ne ho parlato con un prete cattolico, non con questi due giovani. Da qualche parte è anche scritto, e lui ha detto: sì, è scritto che Davide disse a Jonathan: il tuo amore mi è più caro dell'amore delle donne. E da questo versetto vogliono trarre questa conclusione, ma noi non lasciamo che ne traggano questa conclusione. L'amore di Dio in un uomo di Dio verso un altro uomo di Dio supera ogni amore che esista sulla terra, ed è un amore che resiste a tutte le prove. Ma qui ci è stato letto anche un passo da Ebrei 13. il matrimonio sia tenuto in onore da tutte e il letto coniugiale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Questo ordine divino appartiene anche al matrimonio, o meglio, appartiene direttamente al matrimonio. Non ciò che è immorale, non ciò su cui grava la maledizione, ma ciò che Dio ha benedetto. Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Sono convinto che il Signore aiuti i Suoi. In realtà sono grato di non aver incontrato nel corso di tutti questi anni nemmeno un credente o un predicatore o una persona che avesse un atteggiamento o una mentalità sbagliati. Grazie a Dio, il popolo di Dio è normale, sia nel corpo che nello spirito. Se da qualche parte ci fosse bisogno, allora rivolgiamoci anche per questo al Signore. Poi abbiamo continuato a leggere: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Cosa potrà farmi l'uomo? Di chi potremmo aver paura? Il Signore è il nostro aiuto. Come dice il salmista: se il Signore non fosse stato il mio aiuto, la mia anima sarebbe già nella terra del silenzio. Anche oggi Dio vuole aiutarci. Anche oggi vuole farci del bene. Anche oggi vuole salvare, liberare, perdonare, rendere beati. Oggi vuole portarci in armonia con la sua parola. Oggi vuol far prevalere la grazia sul giudizio. Oggi vuole benedire questo luogo e tutti coloro che lo invocano. Crediamo che l'annuncio ci sia rivolto allo scopo di correggerci e di rimetterci sulla retta via. Sì, fino a quando non raggiungeremo lo stato che Dio ha destinato per noi, nel quale dobbiamo entrare in questo stato prima del ritorno di Gesù Cristo. E non so se dovremmo rimandare tutto agli ultimi giorni. Sarebbe meglio se il Signore potesse iniziare oggi con noi e condurci a questo ordine divino, stabilito nella sua parola, e rivelarsi a tutti noi e benedirci dalla ricchezza della sua grazia. Proprio come allora Pietro poté dire, o gli fu detto: le cose che Dio ha purificate non farle tu impure. E vediamo che questa rivelazione divina, la trasmissione di questa rivelazione divina da parte di chi ne è stato incaricato da Dio, ha suscitato in chi l'ha ascoltata una benedizione tale che essi hanno sperimentato contemporaneamente conversione, rinnovamento, rinascita e battesimo dello Spirito Santo. Possa anche a noi essere concessa questa rivelazione divina. Ciò che Dio ha purificato e santificato, nessuno può dichiararlo impuro. E noi affermiamo, in accordo con la parola di Dio, che siamo stati purificati e santificati dal sangue dell'agnello. Siamo proprietà sacra di Dio. Per questo vogliamo ringraziarlo oggi. Abbiamo il perdono dei peccati, la remissione della colpa. Abbiamo trovato grazia davanti a Dio. Sia lodato il suo santo nome. Chi oserà accusare gli eletti di Dio? Cristo è qui ed è Lui che ci ha dichiarati giusti. Grazie a Dio per il sangue dell'agnello che è stato versato sulla croce del Golgota. In questo sangue redentore siamo stati giustificati, purificati e santificati in Cristo. Possa Dio mettere nei nostri cuori la gioia per questo. Non è una via di mezzo, siamo stati perdonati, siamo stati redenti, siamo diventati figli di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Alziamoci e rendiamo ancora una volta grazie al Signore tutti insieme. Fratello Russo, viene a rendere grazie al Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo di cuore per la tua preziosa e santa parola che ci è stata donata in quest'ora. Signore, desideriamo mettere in pratica la tua parola. Possa essa trovare posto nei nostri cuori, che possiamo meditarla e riflettere, Signore, su quanto sia importante, poiché la tua parola è spirito e vita. Essa vuole salvarci da questa generazione malvagia e perversa. E possiamo dire, tu ci hai salvati, Signore, ci hai strappati dal fango del peccato e della perdizione, ci hai resi il tuo popolo eletto, Signore. A te sia l'onore, la lode e l'adorazione anche per questa ora, Signore, questa sera. Vediamo, Signore, che la tua parola deve adempiersi anche in questo, poiché i veri uomini di Dio l'hanno proclamata fin dall'inizio per mezzo dello Spirito, e vediamo che il tempo è giunto, Signore, e che si sta adempiendo davanti ai nostri occhi. Ma i tuoi tu concedi la grazia, Signore, occhi aperti, oh Signore, affinché possano sfuggire a tutto ciò che sta per abbattersi su di noi, Signore. Perché sappiamo che se l'ira non è mancata, l'ira divina in quei giorni, Signore, non mancherà nemmeno nei nostri giorni, Signore. Si abbatterà su ogni incredulità, su ogni condotta dissoluta, Signore. Ti adoriamo, Signore, affinché possiamo restare fedeli a Te, Signore. E Tu ci proteggerai da ciò e ci accoglierai presso di Te, Signore. Grazie, onore, lode e adorazione siano al Tuo nome, glorioso e meraviglioso di Gesù. Alleluia. Amen.